Grazie, mi fa molto piacere essere qui, ringrazio per l'invito, ringrazio anche il professor Costato per l'ospitalità e vi chiedo scusa ma parlerò seduta, non in piedi, perché io ho sempre dei fogli, poi se mi cadono dalle mani non riesco più a ricostruire il discorso, quindi preferisco rimanere seduta. In realtà questo è un tema, questo del rapporto tra le donne e la politica, che è un tema difficile, controverso, sicuramente non risolto nel nostro paese, come del resto anche in altri paesi del mondo, ma che ha delle risposte possibili già contenute nella Carta Costituzionale, delle risposte che fra l'altro anche la nostra Corte Costituzionale ha già avuto modo di dare, come prima veniva ricordato. Ciò nonostante, una soluzione ancora appare che non ci sia, una strada non è stata individuata. Io volevo organizzare il discorso un po' in questo modo, volevo darvi alcuni dati iniziali. Dati anche proprio statistici che riguardano non solo la partecipazione politica ma anche altri aspetti della presenza delle donne nella società, per poi capire da dove viene questa situazione di sottorappresentazione che ripeto non riguarda solo la politica e vedere poi se quali risposte possono essere date e sono state date alla luce della Costituzione e che cosa si potrebbe fare, quali strade potrebbero essere percorse. Vi dico subito che la strada legislativa, in questo momento mi riferisco ovviamente al tema della rappresentanza politica, al riequilibrio di genere della rappresentanza politica, che significa sostanzialmente il numero di donne che sono presenti nelle assemblee elettive parlamentari, regionali, a livello di enti locali. Oggi è possibile, alla luce di riforme costituzionali che sono intervenute nel 2001 e nel 2003 e alla luce anche di ciò che la Corte Costituzionale ha detto a questo proposito, oggi è possibile percorrere una strada legislativa, anzi devo dire è doveroso, perché la Corte Costituzionale ha detto il legislatore ha il dovere di intervenire con delle misure di riequilibrio. Quindi è una strada che può e deve essere percorsa naturalmente con delle cautele e in parte lo è anche stata già a livello di elezioni europee e anche a livello di elezioni regionali in alcune regioni. Io personalmente continuo a pensare che la strada maestra dovrebbe essere quella dell'autoriforma dei partiti politici. Io credo molto che sia un problema di cultura politica e di capacità dei partiti politici di darsi da soli delle regole nei loro statuti, nei loro regolamenti elettorali, che favoriscano un ricambio della, non solo della classe dirigente interna, ma anche della classe, diciamo, degli eletti, tenendo conto anche della prospettiva di genere. Nel nostro paese fino a questo momento non sembra che i partiti o la maggioranza di essi siano particolarmente vocati, diciamo, verso questo tipo di soluzioni autonome, e allora forse la strada francese, che è quella appunto di interventi di tipo normativo, può essere utile almeno per un periodo di tempo. Ma partiamo da questi dati. C'è un'organizzazione che si chiama Unione Interparlamentare che stila ogni mese, praticamente ogni due mesi, delle statistiche sui parlamenti mondiali e una di queste statistiche riguarda il numero di presenza di donne elette all'interno dei parlamenti. L'ultima statistica guarda la situazione del novembre 2007 e in questa situazione, in questo momento, diciamo, l'Italia si trova al 61esimo posto nel mondo per numero di donne elette nella Camera e nel Senato. In particolare abbiamo il 17,3% di presenza femminile alla Camera e il 13,7% al Senato, quindi una percentuale bassissima se voi fate un confronto per esempio con la Svezia che ha il 47,3%, la Finlandia il 42%, il Costa Rica il 38,6%, ma il primo è il Ruanda con il 48,8%. Il Ruanda ha superato addirittura i paesi scandinavi che erano stati sempre leader, diciamo, da questo punto di vista. Quindi vediamo che a livello di camere rappresentative nazionali la percentuale è molto bassa, è estremamente bassa. Voi considerate che tutti gli studi politologici ci dicono che per essere significativo un gruppo all'interno di una camera elettiva, per fare, come si dice, massa critica, è necessario che raggiunga almeno il 30%. Quindi noi siamo assolutamente sotto la massa critica, sotto questa necessità di rappresentazione. E poi, anche se andiamo a vedere altre classifiche, non siamo messi bene. Nel Parlamento europeo, sapete che sono 25 gli stati, noi siamo al 22esimo posto per presenza di elette italiane nel Parlamento europeo. Siamo sopra soltanto la Polonia, Cipro e Malta. Vabbè, però voglio dire, tutti quelli che sono, non lo so, anche di ultima generazione, diciamo, con l'allargamento, sono molti, sono al di sopra. E per quanto riguarda pure le istituzioni regionali, se noi guardiamo complessivamente intorno al 10%, se noi facciamo una media delle elette nei consigli regionali, nelle elezioni del 2005 nelle regioni ordinarie, e se guardiamo il governo nazionale, quello che adesso è dimissionario, vediamo che la presenza di donne è complessivamente del 21,51%, e fra l'altro delle 6 donne presenti, 5 sono ministre senza portafoglio, che significa senza un dicastero alle loro dipendenze e con un peso, quindi, sia politico che amministrativo, molto irrilevante, ecco, diciamo così. Quindi questi sono alcuni dati, ma se anche noi, invece di guardare al ruolo solamente politico, guardiamo per esempio ad altri ambiti, le professioni, gli ambiti lavorativi e professionali, la magistratura, le amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, le imprese, le associazioni datoriali, persino i sindacati, che pure hanno una presenza femminile abbastanza significativa, noi vediamo che perlomeno c'è una difficoltà delle donne a trovarsi nelle posizioni apicali, cioè anche se sono numerose le donne in quella fascia professionale, per esempio adesso nella magistratura le donne sono molte, ma difficilmente si trovano nei ruoli apicali. E questo è un discorso che può essere riproposto più o meno per tutti gli ambiti lavorativi, perlomeno gli ambiti lavorativi, diciamo così, di un certo livello. E d'altra parte, e qui chiudo con i dati per non annoiarvi troppo, se noi guardiamo il tasso di occupazione, il tasso di occupazione femminile in Italia è del 46%, mentre la media europea è del 57%. E vi ricordo che l'obiettivo fissato dalla strategia di Lisbona è del 60% entro il 2010. Notate che in questo 46% di occupazione femminile in Italia, nel mezzogiorno l'occupazione è del 31%, quindi bassissima. E se anche guardiamo alle retribuzioni, c'è un differenziale retributivo di circa il 23% tra ciò che guadagna un uomo e ciò che guadagna una donna. Quindi, ecco, se noi partiamo dalla considerazione anche molto veloce di dati di questo tipo, capiamo subito che anche nelle società economicamente avanzate come la nostra, continuano a esserci delle relazioni tra il maschile e il femminile che sono relazioni di disuguaglianza, di gerarchia di genere. I ruoli continuano ad essere strutturati in maniera gerarchica e a connotare in modo profondo la società. Se questa è l'analisi, e non è confortante, almeno per quanto riguarda l'Italia, ci si possono chiedere alcune cose. La prima cosa che ci si può chiedere, ed è legittimo chiederselo, è: ma è davvero importante che ci siano più donne nei luoghi dove prendono le decisioni politiche? Perché naturalmente io adesso vi ho fatto il discorso relativo alle assemblee elettive, ma potremmo anche pensare a per esempio al governo, alle giunte regionali, agli organi di governo, non agli organi elettivi in senso stretto, e quindi i luoghi dove si assumono le decisioni. Perché le donne dovrebbero essere più numerose nei luoghi in cui si assumono le decisioni politiche? Cioè, una più ampia presenza femminile potrebbe effettivamente determinare dei cambiamenti significativi? Sono domande ricorrenti, c'è un dibattito su questo punto, non è così scontato. Non è così scontato soprattutto alla luce del fatto che normalmente nelle teorie anche tradizionali, costituzionalistiche tradizionali, quella che per esempio ha seguito la nostra Corte Costituzionale in una sentenza del 95, si dice che l'appartenenza di sesso, che il genere, non ha nessun rilievo quando si parli dei diritti politici, cioè diritto di elettorato attivo e passivo, perché lì quello che viene in rilievo è l'essere titolare dei diritti di cittadinanza, è l'essere un soggetto che è cittadino titolare di diritti, che poi sia uomo o donna, non è rilevante, dice proprio la Corte, è irrilevante, è indifferente. Quindi se si dà questa risposta, che è la risposta tradizionale, ci si potrebbe anche chiedere, ma in fin dei conti cosa cambia? Può cambiare qualcosa? Qui ci sono degli argomenti naturalmente che vengono utilizzati, sono molti. C'è chi dice, per esempio, il Consiglio d'Europa in una risoluzione, in una raccomandazione del 2003, che non c'è nemmeno bisogno di porsela questa domanda, perché è un'esigenza di giustizia autoevidente. È di per sé necessario che la rappresentanza, diciamo così, del corpo elettorale sia equilibrata anche dal punto di vista dei generi che sono presenti all'interno del corpo elettorale, che quindi è un'esigenza di giustizia evidente di per sé, sulla quale non è necessario approfondire, dare particolari approfondimenti. Si potrebbe anche rispondere così, però forse è più interessante andare a vedere quali sono altre risposte che tendono invece a dare delle giustificazioni di sostanza. Allora, per esempio, ci sono una serie di argomenti che fa leva sui contributi specifici delle capacità e delle sensibilità femminili, sull'utilità e i vantaggi per la società nel suo insieme di una maggiore presenza di donne nelle istituzioni politiche, sul carattere complementare delle qualità specifiche dei due sessi. Secondo me queste risposte potrebbero persino essere pericolose, perché fanno riferimento a una sorta di differenza, di un essenzialismo della differenza, per cui le donne hanno delle caratteristiche intrinsecamente diverse dagli uomini e portano quindi dei punti di vista che sono per questa ragione diversi. Ma attenzione, perché gli argomenti essenzialisti sono stati usati anche a rovescio, cioè per dire quelle sono le capacità specifiche delle donne ed è giusto quindi che le donne, come diceva il rivoluzionario francese, stiano nei loro ambiti, che sono gli ambiti propri delle loro capacità. Quindi bisogna stare attenti a usare queste argomentazioni. Personalmente io ritengo che la vera argomentazione sia che la presenza della rappresentanza di un gruppo sociale che è stato finora quasi, non dico completamente, ma fortemente escluso dai luoghi della decisione politica, possa portare ad una ridefinizione dell'agenda politica, per esempio ad una ridefinizione delle priorità politiche, possano entrare nella discussione politica, nel discorso pubblico, delle questioni che altrimenti sarebbero considerate secondarie o irrilevanti, oppure le questioni che normalmente vengono discusse possono essere messe in un ordine prioritario diverso, perché c'è dentro all'organo rappresentativo e decidente anche un punto di vista che fino a quel momento era stato escluso. E questo può anche portare, io sono molto pragmatica, non ho delle ideologie, mi auguro che sia così, può portare ad un miglioramento della qualità della decisione politica. Così come può portare ad un miglioramento della qualità della decisione politica, per esempio, il fatto che ci siano più persone giovani nei luoghi dove si decide. Questo è un problema che in Italia noi abbiamo molto forte. Noi abbiamo avuto una fase all'inizio degli anni 90 in cui si pensava che ci potesse essere un ricambio molto significativo delle classi dirigenti politiche, per esempio con l'entrata anche di persone più giovani o di donne, ma abbiamo visto che non è accaduto. Quindi c'è una vischiosità evidentemente nel nostro sistema politico istituzionale che è molto difficile da incidere. Quindi io direi che la risposta può essere questa, la possibilità di vedere una ridefinizione almeno parziale dell'agenda politica. Senza contare che, la funzione rappresentativa, laddove io sono rappresentante di coloro che mi hanno eletto, per esempio all'interno di un Parlamento, certo io sono legata al programma politico sul quale mi sono impegnata di fronte agli elettori, però il rappresentante non ha mandato vincolato e soprattutto nel nostro ordinamento, nei nostri ordinamenti democratici, i rappresentanti hanno un'area di libertà, diciamo, nel senso che sono molteplici le vicende che possono accadere nel corso del mandato rappresentativo, che se è normale per esempio al Parlamento di 5 anni, e allora è importante la qualità dei rappresentanti, le loro qualità culturali, le loro qualità di vario genere, e forse anche l'appartenenza di genere in certi momenti può diventare importante e significativa. Come si ottiene questo riequilibrio della rappresentanza? Come si può ottenere? Si può ottenere, ve lo dicevo prima, fondamentalmente attraverso due strade. O quella di una decisione autonoma dei partiti politici, che poi la strada dei paesi nord europei, proprio specialmente dei paesi scandinavi, dove sono stati i partiti che verso gli anni 70 hanno cominciato a darsi da soli una regola, quasi tutti i partiti, non regole identiche ma analoghe, per cui le liste elettorali dovevano essere o equilibrate per genere, nel senso di un 50-50% di donne, o comunque dovevano contenere una percentuale significativa di donne. E questo si è consolidata nel tempo questa regola, che è considerata in quei paesi una delle regole della democrazia, cioè non è considerata una quota, una delle regole della democrazia è questa. E infatti vi dicevo prima che lì le assemblee parlamentari sono praticamente paritarie, come sono paritari i governi, eccetera. E questa è una strada, ma è una strada che presuppone una società molto matura, una società in cui le donne hanno dei ruoli importanti all'interno della società medesima, dei ruoli lavorativi, hanno avuto un accesso per esempio molto precoce al diritto di voto, cosa che, come sapete, nella nostra esperienza non è avvenuta. In quei paesi il diritto di voto per le donne è stato conquistato nei primissimi anni del Novecento. In Italia nel 1945, con la prima espressione poi nel 1946, con l'elezione dell'Assemblea Costituente e con il referendum istituzionale Monarchia Repubblica. Ora, questo non è una cosa piccola nella storia di un paese, perché significa che nella fase in cui si sono formati i grandi partiti di massa, le donne non c'erano né come elettori né come possibili eletti. E quindi il loro punto di vista non era rilevante. Questo è un problema, diciamo una specie di, di difetto d'origine, che poi si ripercuote, è una delle ragioni per cui c'è questa difficoltà. È stato detto, secondo me giustamente, che quelle che una volta erano discriminazioni giuridiche, e che oggi come discriminazioni giuridiche non sono più, restano come discriminazioni di fatto, restano come difficoltà di fatto che vanno superate attraverso degli strumenti. Una strada, vi dicevo, quella dell'autoriforma dei partiti, della scelta autonoma dei partiti politici, che decidono di darsi questa regola di democrazia. Badate che è una strada che la Corte Costituzionale italiana aveva suggerito ai partiti nel 1995, dopo ci verrò e ve lo dirò, ma i partiti non hanno fatto praticamente nulla, tant'è vero che nel 2003 poi la Corte Costituzionale ha cambiato giurisprudenza e c'è proprio un passaggio nella sentenza in cui dice: io l'avevo detto nel 1995 che dovevano essere i partiti autonomamente nei loro regolamenti elettorali, nei loro statuti a fare questa scelta, ma di fronte all'inerzia dei partiti italiani e di fronte al fatto che comunque nel frattempo era intervenuta una revisione della Costituzione, si può a questo punto intervenire anche per legge. Vediamo che cosa ci dice la Costituzione. Possiamo vedere brevemente il quadro costituzionale, anche perché non voglio portare via troppo tempo. Ci sarebbe stata tutta una parte sulla giurisprudenza dell'Ottocento che sarebbe stata molto interessante, ma non abbiamo il tempo. Quali articoli della Costituzione possiamo considerare? Il 3 sicuramente, primo comma, ma anche il secondo, l'articolo 48 e l'articolo 51, se ci vogliamo fermare alle considerazioni relative all'ambito politico in senso stretto. Allora, l'articolo 3, primo comma, è quello che dice che tutti i cittadini sono davanti alla legge senza distinzioni di sesso e poi tutta una serie di altre categorie vengono enunciate, ma è significativo che il primo riferimento che fa il 3 primo comma è proprio questo, senza distinzioni di sesso. Con riferimento al diritto di elettorato attivo, cioè al diritto di voto, l'articolo 48 dice: sono elettori tutti i cittadini, uomini e donne. E l'articolo 51 invece, con riferimento all'elettorato passivo, cioè il diritto di essere candidati e poi eventualmente di essere eletti, dice: tutti i cittadini dell'uno e dell'altro sesso possono accedere agli uffici pubblici e alle cariche elettive in condizioni di eguaglianza, secondo i requisiti stabiliti dalla legge. Qualcuno si è chiesto perché l'articolo 48 e l'articolo 51 avessero questa specificazione. Nel momento in cui si dice tutti i cittadini, che bisogno c'è di dire virgola uomini e donne oppure virgola dell'uno e dell'altro sesso? Nel momento in cui si dice tutti i cittadini, evidentemente sono tutti i cittadini. Ma qui invece c'è un'osservazione interessante che ha fatto proprio la Corte Costituzionale in una sua sentenza e che ha detto: questa specificazione potrebbe apparire superflua, ma invece è comprensibile perché i costituenti hanno voluto rafforzare il precetto esplicito dell'eguaglianza fra i sessi. Va tenuto conto, infatti, del contesto storico in cui operava l'Assemblea Costituente. Le leggi allora vigenti escludevano le donne da una buona parte degli uffici pubblici, per esempio dalla magistratura. E l'elettorato attivo e passivo, che era stato riconosciuto solo nel 1945, era stato esercitato per la prima volta proprio nel 1946. Quindi ci sono delle ragioni storiche precise che hanno indotto i costituenti a ribadire, l'avevano già detto nell'articolo 3 primo comma, ma lo ribadiscono nel 48 e lo ribadiscono nel 51. Uomini e donne, dell'uno e dell'altro sesso. Proprio ieri abbiamo fatto una bella iniziativa a Ferrara sul 60° della Costituzione con Valerio Onida, che è stato presidente della Corte Costituzionale. Abbiamo letto dei brani di Piero Calamandrei sulla Costituzione e giustamente Calamandrei diceva: una Costituzione è sempre anche una polemica. È una polemica verso il passato ed è una polemica anche verso il presente, ed è forse, qui possiamo vedere una polemica dei costituenti nei confronti di quella che era la situazione anche giuridica delle donne nel momento in cui esse operavano. Poi c'è anche il secondo comma dell'articolo 3, che è quello dell'eguaglianza sostanziale. Il primo comma, eguaglianza formale, significa che il legislatore non può discriminare arbitrariamente sulla base di quelle categorizzazioni, sesso, opinioni politiche, razza, lingua, eccetera. Il secondo comma dà un compito alla Repubblica e dice: la Repubblica deve rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che impediscono la piena partecipazione dei cittadini, eccetera. E questo è la parte dell'articolo 3 in cui si incardinano i cosiddetti diritti sociali, cioè i diritti ad ottenere una prestazione da parte dello Stato. Pensate al diritto, per esempio, all'assistenza sanitaria, al diritto all'istruzione, cioè io pretendo, perché è la Costituzione che mi rende titolare di questo, che lo Stato, che le regioni, che le province, insomma che i soggetti che compongono la Repubblica intervengano con delle politiche pubbliche per soddisfare dei bisogni. Questo secondo comma è anche quello su cui si incardinano le cosiddette azioni positive, che sono, diciamo, l'estrema frontiera dei diritti sociali, sono una sorta di trattamenti preferenziali previsti dalla legge per dei soggetti che sono storicamente discriminati. Le azioni positive nascono negli Stati Uniti negli anni 60, sostanzialmente rivolti alle minoranze etniche e razziali. Pensate per esempio alle quote di accesso nelle università americane riferite alla popolazione nera o alla popolazione ispanica, eccetera. E queste sono quindi gli interventi, i trattamenti preferenziali, quelli che fanno sì che si debba riportare una certa categoria di soggetti, di cittadini, ad un livello diciamo di base di partenza uguale a quello degli altri. Cioè non è un'eguaglianza di opportunità, non è un'eguaglianza di risultati o di punti d'arrivo, non è egualitarismo. Cioè siamo sempre nell'ambito delle concezioni liberali, per cui il discorso è: ti riporto in una situazione in cui tu non parta, diciamo, svantaggiato rispetto agli altri. Teniamo presente questo secondo comma dell'articolo 3 perché ci servirà per capire una cosa importante. Vediamo adesso che cosa è successo nel nostro ordinamento proprio con riferimento ai tentativi di riequilibrare la rappresentanza politica. Ma è successo che nel 1993 ci sono state per la prima volta delle previsioni legislative. Una che riguardava l'elezione dei consigli comunali, la legge proprio del 90, la legge che fu approvata nel 93 sull'elezione diretta del sindaco, del presidente della provincia, dei consigli comunali e provinciali, prevedeva che nelle liste per l'elezione del consiglio comunale, non per quello del consiglio provinciale perché quello è un sistema diverso, diciamo, non potessero essere presenti per più di due terzi candidati dello stesso sesso. Che cosa vuol dire sostanzialmente? Che non potevano esserci più di due terzi di uomini. Dico sostanzialmente perché? Perché in realtà questa voi capite che è una norma antidiscriminatoria. Nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore ai due terzi. Allora, le condizioni di fatto mi dicono che in questo momento in Italia significa che gli uomini non possono essere più di due terzi, ma domani potrebbe anche darsi che significasse che le donne non possono essere più di due terzi. Dipende da quella che sarà l'evoluzione sociale e politica. Nello stesso anno anche la legge, allora, che adesso non è più vigente, per l'elezione della Camera dei Deputati, e forse ricorderete, prevedeva un 25% di seggi assegnati con quota proporzionale, prevedeva che per quelle liste per l'assegnazione dei seggi nella parte proporzionale fossero formate da uomini e donne, candidati e candidate in ordine alternato. E notate che fra l'altro quelle erano liste bloccate, cioè come quelle che abbiamo oggi, liste in cui l'elettore non può esprimere una preferenza, ma l'elezione avviene secondo l'ordine di presentazione. Queste norme finirono davanti alla Corte Costituzionale, furono impugnate davanti alla Corte Costituzionale dal Consiglio di Stato. E per lesione dell'articolo 51 della Costituzione, che dice che tutti i cittadini dell'uno e dell'altro sesso accedono in condizioni di eguaglianza agli uffici pubblici e alle cariche elettive. La Corte Costituzionale ritenne che effettivamente ci fosse questa lesione e le annullò, le dichiarò incostituzionali, così come dichiarò incostituzionale una serie di altre disposizioni dello stesso tipo che erano previste per esempio nella legge per l'elezione dei consigli delle regioni d'autonomia ordinaria e in alcune leggi invece delle regioni d'autonomia speciale. E tutta quella sentenza del 1995 è tutta costruita, diciamo così, sulla indifferenza, irrilevanza del sesso, dell'appartenenza di genere in riferimento ai diritti politici. Si dice che l'articolo 51 ribadisce nell'ambito dei diritti politici l'eguaglianza formale di cui al primo comma dell'articolo 3. E quindi non sono compatibili con la Costituzione, delle norme che inseriscano la considerazione di questo elemento, cioè dell'appartenenza di genere, per stabilire chi può essere o chi non può essere candidato. Questo, ci sarebbe da fare un discorso molto lungo, ha a che fare con la differenza tra i diritti politici e i diritti sociali, perché notate che la stessa Corte Costituzionale 2 anni prima, nel 1993, occupandosi invece di azioni positive per l'imprenditoria femminile, cioè di una legge che prevede delle incentivazioni particolari, un accesso al credito per le imprese formate esclusivamente da donne o in numero prevalente di donne, eccetera, aveva fatto una sentenza molto importante in cui invece salvava quelle norme ed era anche, come dire, molto molto favorevole all'utilizzazione delle azioni positive. Quindi si immaginava che anche un'utilizzazione di una sorta, perché queste invece non sono vere azioni positive, ma chiamiamole così per capirci, anche in ambito elettorale, sarebbe stato accettato dalla Corte Costituzionale. La Corte invece le ha dichiarate incostituzionali dicendo che una cosa sono i diritti sociali, per cui è previsto dal secondo comma dell'articolo 3 un intervento positivo del legislatore ed è possibile anche operare delle differenziazioni di un certo peso, diciamo così, tra i cittadini. Altra cosa sono i diritti politici, perché nell'ambito politico, dice la Corte, va tutelata la rigorosa titolarità formale eguale del diritto politico medesimo, cioè sostanzialmente il riferimento è all'idea dell'universalità della rappresentanza del cittadino considerato astrattamente uguale a tutti gli altri, indipendentemente da quelle che poi sono le caratteristiche economiche e anche di appartenenza di genere. Per cui queste norme sono state eliminate. E cos'è accaduto? Una stessa cosa che era accaduta in Francia pochi anni prima, e cioè che a quel punto si è ritenuto di revisionare la Costituzione, cioè di inserire nella Costituzione il principio della pari opportunità di accesso alle cariche elettive, perché questa poi potesse funzionare, diciamo così, da ombrello per un eventuale nuovo intervento del legislatore. E così fu fatto. Nel 2001, per le regioni ad autonomia ordinaria e ad autonomia speciale, e nel 2003 fu revisionato l'articolo 51, che è norma generale dell'ordinamento, che riguarda quindi anche il Parlamento, il livello nazionale, e nel nuovo articolo 51 è inserito proprio una piccola addizione che dice: la Repubblica con appositi provvedimenti promuove la pari opportunità tra donne e uomini. In che cosa? Nell'accesso agli uffici pubblici e alle cariche elettive, che è il tema di cui si occupa l'articolo 51. La Corte Costituzionale a quel punto è stata chiamata nuovamente a esprimersi. Su che cosa? Su una legge della regione ad autonomia speciale Val d'Aosta. Le regioni ad autonomia speciale sono sempre fatte le loro leggi elettorali. E in questa norma del 2003 c'è scritto semplicemente questo: le liste elettorali per l'elezione del Consiglio regionale non possono essere formate da rappresentanti di un solo sesso, non possono essere sostanzialmente monosessuate. Che cosa vuol dire? Che basta che ci sia anche solo una donna se è una lista tutta di uomini, o un solo uomo se è una lista tutta di donne. Quindi capite che è quasi simbolico, non è molto significativo. Anche questo purtroppo non abbiamo tempo di affrontarlo, ma tutte queste misure di riequilibrio della rappresentanza operano diversamente a seconda di come sono strutturate, a seconda del tipo di sistema elettorale in cui si inseriscono, quindi è un discorso molto complesso. Una norma come questa è assolutamente soft, vuol dire semplicemente che non può esserci una lista tutta di uomini o tutta di donne. Nonostante fosse così soft e nonostante che in quel momento il governo stesse sostenendo in Parlamento la riforma dell'articolo 51 Costituzione, il governo medesimo ha impugnato quella disposizione davanti alla Corte Costituzionale, dicendo che era incostituzionale per le ragioni che la Corte medesima aveva espresso nella sentenza del 1995. La Corte Costituzionale questa volta invece salva la disposizione, con una sentenza interessante, non tanto sul, voglio dire, non tanto per il tipo di disposizione che ha salvato, perché come vi dicevo non è particolarmente incisiva, ma interessante per le motivazioni che ha utilizzato. E ha utilizzato una motivazione molto interessante che potrebbe essere interessante anche nel nostro panorama politico attuale così devastato e devastante. E ha detto: questa non è un'azione positiva, non è un trattamento preferenziale. Preferenza per chi? Per quale gruppo sociale? Vantaggio attribuito a chi? Questa è semplicemente una norma antidiscriminatoria, che è un'altra cosa. La norma antidiscriminatoria si giustifica già, se volete, sulla base del primo comma dell'articolo 3. È una norma formulata in chiave neutrale. Non possono esserci liste monosessuate, però non ti dice quanti uomini ci devono essere, quante donne ci devono essere, che ci deve essere per forza un certo numero di donne. No, non è formulata così. È formulata in termini neutrali. È quindi una norma antidiscriminatoria, non è un'azione positiva. E questo è il primo punto. Quindi ha distinto il discorso tra azioni positive e norme antidiscriminatorie, ha sostanzialmente confermato anche, a mio avviso, la sua giurisprudenza, cioè qui è ammessa perché non è un'azione positiva. E questo è il primo punto. Il secondo punto molto importante è che ha detto, e poi non incide sull'elettorato passivo, e qui sì ha cambiato giurisprudenza perché nel 95 diceva che incideva sull'elettorato passivo, perché qui si tratta semplicemente di porre delle regole ai soggetti che presentano le liste. E i soggetti che presentano le liste sono i partiti o gli altri gruppi politici che, secondo la legge, possono presentare appunto le liste elettorali. E oltretutto, aggiunge la Corte, questa previsione si colloca in un momento che è precedente alla, diciamo, fase elettorale vera e propria, riguarda la fase precedente, la fase della individuazione della candidatura e della formazione delle liste, e poi le liste vengono depositate. Questo è un discorso interessante perché ci dice, per esempio, secondo me ce lo dice molto chiaramente, che se fossero previste per legge delle forme di elezioni primarie, che sarebbero molto auspicabili a mio avviso, potrebbe all'interno di questa legge, anzi dovrebbero essere contenute anche delle misure di riequilibrio della rappresentanza. La Corte in questa sentenza del 2003 dice: alla luce della revisione della Costituzione, che notate in quel momento riguardava solo la parte regionale perché l'articolo 51 non era ancora entrato in vigore, sarebbe entrato in vigore di lì a poco, dice: alla luce delle nuove norme costituzionali, il legislatore, in quel caso regionale, ma poi il discorso riguarda anche il legislatore nazionale, deve intervenire, cioè il suo intervento è doveroso, deve intervenire, perché se tu cambi la Costituzione non la cambi così per l'aria che tira, le fai dire qualcosa che è vero e che deve essere realizzato. Qual è la situazione attuale? La situazione attuale è dunque che ci sono state revisioni della Costituzione che consentono, anzi impongono, un intervento del legislatore che può essere a vari livelli, può essere anche nella legislazione elettorale di contorno. Il legislatore ha comunque un'ampia discrezionalità perché la Corte non dice quali tipi di misure deve scegliere, devono essere come al solito ragionevoli e poi saranno eventualmente valutate sulla base della loro ragionevolezza. E quindi il legislatore deve intervenire, è intervenuto solo per quanto riguarda le elezioni dei membri italiani del Parlamento europeo, con la legge 90 del 2004, che prevede appunto che una norma anche qui molto soft, su cui non mi intrattengo, perché è anche tecnicamente abbastanza complicato, comunque liste che non devono superare, in cui i candidati di un medesimo sesso non devono superare i 2/3. Quindi norma antidiscriminatoria, e la sanzione è quella pecuniaria, cioè praticamente è una sorta di, chiamiamola multa, ammenda, non saprei neanche, proporzionata alla violazione, diciamo così, di questa norma. Vi faccio notare che anche l'esperienza comparatistica, per esempio l'esperienza francese, ci dice che in realtà la vera norma, la vera sanzione temuta dai partiti è l'inammissibilità della lista, perché altrimenti pagano. In Francia, per esempio, nell'Assemblea nazionale hanno norme di questo tipo, però preferiscono pagare, soprattutto i partiti grossi, io pago e mi metto i candidati che voglio, quindi la sanzione economica, a meno che non sia proprio stravolgente, è difficile che funzioni, è l'inammissibilità della lista che fa paura. Quindi noi abbiamo adesso a livello europeo, di elezioni europee, questa norma che ha dato un minimo risultato, perché comunque siamo intorno al 20% di donne elette nel Parlamento europeo, mentre prima erano ancora meno, anche se, ripeto, siamo sempre al 22esimo posto su 25. Poi ci sono alcune leggi elettorali regionali, per esempio quella toscana, che sotto questo profilo è una buona legge, poi la legge toscana prevede anche, la Toscana prevede anche una legge sulle primarie che a sua volta è strutturata con norme antidiscriminatorie, e basta. Perché la riforma elettorale del 2005, questa bella legge con cui stiamo per andare a votare per la seconda volta, sembrava fatta apposta per poter inserire anche norme di questo tipo. Voi sapete che è una struttura sostanzialmente proporzionale, quindi con liste, poi c'è il premio di maggioranza, però le liste proporzionali, soprattutto quando bloccate, questo ce lo dimostra l'esperienza di altri paesi europei, se sono proprio il classico esempio di scuola, diciamo così, di liste che possono essere utilizzate benissimo in chiave antidiscriminatoria. Che voi pensate, per esempio, ai candidati alternati per genere, l'elezione avviene sulla base della presentazione, quindi è praticamente garantita, cioè se le donne sono capilista o comunque nei primi posti della lista, essendoci questa alternanza, è chiaro che saranno elette. Si è anche tentato, forse ve lo ricorderete, quando si è discussa la legge del 2005, si era tentato di inserire delle norme peraltro molto blande, il ministro delle pari opportunità era Stefania Prestigiacomo, aveva tentato di inserire delle norme molto blande, diciamo, ma che comunque forse un minimo di effetto avrebbero anche potuto averlo, e lì è successa una cosa, nel Parlamento è successo di tutto, e tra le altre cose che sono successe è che praticamente c'è stato un accordo implicito tra destra e sinistra, per cui la sinistra, che allora era opposizione, ha chiesto il voto segreto, sapendo che alla destra non era comunque gradita avere delle misure di questo tipo, insomma comunque hanno, con una stragrande maggioranza, diciamo un partito trasversale maschile enorme, ha eliminato la possibilità di queste norme. E quindi noi nella legge attuale non abbiamo norme di riequilibrio della rappresentanza. A mio avviso è una delle ragioni che rendono incostituzionale questa legge, ce ne sono anche altre, come ha potuto accennare la Corte Costituzionale di recente nelle sentenze che ha ammesso il referendum elettorale. Ecco, chiudo facendo solo qualche osservazione su cosa forse potrebbe essere possibile fare. A parte un intervento di ordine normativo, che però in questo momento non mi sembra assolutamente all'ordine del giorno, forse il prossimo Parlamento, non lo so. Io continuo a pensare che sarebbe molto importante che i partiti assumessero autonomamente dei comportamenti che portassero in questa direzione, e lo dico anche per il bene dei partiti, perché sarebbe molto meglio non avere leggi costrittive. Pensate per esempio se ci fosse un partito che, mettiamo un partito delle donne, che avesse nella sua proposta politica fosse qualificante che ci fossero solo donne, non lo potrebbe fare di fronte a delle norme antidiscriminatorie, sarebbe costretta a metterci un certo numero di uomini. Quindi sono sempre molto costrittive queste misure quando vengono previste per legge. Sarebbe invece molto auspicabile che fossero gli stessi partiti ad autoriformarsi e andare in questa direzione. E d'altra parte è già successo. Per esempio, non lo so, non è che io stia da una parte di un partito o dell'altro, vi faccio semplicemente alcuni esempi. Nelle elezioni europee del 2004 i democratici di sinistra decisero di candidare un numero elevato di donne, un numero più elevato di quello che impone la legge 90 del 2004. Fu una loro scelta autonoma ed in effetti le candidate DS furono il 46,6% con una punta del 57,7% nella circoscrizione nord-ovest e in effetti poi oggi su 16 eletti al Parlamento europeo dei democratici di sinistra, 5, è vero, non sono tante, ma sono il 31,25% del loro gruppo, sono donne. Così come per esempio nel 1976, quando si presentarono per la prima volta i radicali, va bene, partito piccolissimo, decisero di presentare capilista donne in tutte le circoscrizioni della Camera, che allora veniva eletta con un sistema di tipo proporzionale. Vennero eletti solo 4 deputati, ma 2 donne e 2 uomini, il che dimostra che anche un partito molto piccolo, se vuole, può darsi delle regole. D'altra parte, lo stiamo vedendo proprio in questi giorni che i partiti possono da soli fare delle cose che vanno al di là di quello che prevede la legge elettorale e possono anche portare, forse potranno, non lo so, dei cambiamenti importanti del sistema politico senza costrizioni legislative, ma semplicemente perché decidono di farlo. Allora, per esempio, il fatto che il Partito Democratico decide di andare da solo alle elezioni, anche se sarebbe più conveniente coalizzarsi. E dall'altra parte sembra che Berlusconi stia rispondendo un po' allo stesso modo. Le notizie di oggi sembra che dicano Forza Italia e AN insieme partito unico, unico simbolo. Vuol dire che questi due partiti stanno andando un po' nella direzione di quello che sarebbe il quesito elettorale. E lo stanno facendo da soli. Perché lo stanno facendo da soli? Probabilmente perché non ne possono più delle frattaglie, diciamo così. Quindi è probabile che si vada verso una direzione di semplificazione, di polarizzazione, indipendentemente da una costrizione. Cioè le leggi poi, soprattutto le leggi elettorali, vengono vissute dai partiti e manovrate e utilizzate se i partiti vogliono andare verso una certa direzione. La stessa cosa potrebbero fare, anche se non ci sono norme, potrebbero decidere di candidare nelle liste lo stesso numero di uomini e di donne. Potrebbero decidere di mettere in ordine alternato, sono liste bloccate, potrebbero decidere di fare lo stesso numero di capilista uomini e di capilista donne. Sono tutte cose che i partiti possono fare e possono farle indipendentemente dall'esistenza di una norma costrittiva. Io credo che se andassimo in questa direzione probabilmente si comincerebbe ad affrontare in maniera seria un problema che fino a questo momento è rimasto sostanzialmente irrisolto. Mi fermo qui e vi ringrazio.
Ma adesso lasciamo lo spazio a domande. Bonelli qui a disposizione per rispondere. Io mi prendo solo qualche minuto per ripercorrere